come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Qui con la Zanzara 18:35 800 24 00 24, in collegamento con il teatro Derby, il nuovo Derby di Milano. David Parenzo, buonasera.
Eccoci qua, direttorissimo, buonasera. Teatro pieno all'inverosimile per Gianfranco Fini, Future Libertà per l'Italia.
Allora, caro Parenzo, la musica che ho messo in sottofondo non è casuale, non è assolutamente, perché c'è un personaggio che tu hai accanto, il quale una volta ha dichiarato, glielo puoi fare presente, poi soprattutto passagli il telefonino così sente la...
Guarda, siamo con la cuffietta, lui ha una cuffietta su un orecchio, io so un altro e siamo vicini bocca a bocca, sembriamo dell'Arcigay anziché di Futura Libertà, anziché del Movimento Futura Libertà.
Allora, una volta questo signore, un signore di 77 anni, se non sbaglio, forse addirittura quasi 78, dichiarò: quando muoio voglio le note della Piaf, je ne regrette rien. Per carità, noi non le vogliamo augurare la morte, onorevole, ex onorevole, semmai è stato in Parlamento, non me lo ricordo, il signor Tommaso Staiti di Cuddia, buonasera.
Buonasera.
È stato in Parlamento lei?
Vi ringrazio per la canzone di Edith Piaf, è veramente la mia canzone.
Ecco, signor Staiti di Cuddia, ma per carità, non volevamo augurarle qualcosa di male, però è vero che è la sua canzone preferita, la vuole anche quando fra 100 anni dovesse accadere l'imponderabile?
Sì, sì, è già scritto.
E che come la vuole? Come la vuole? Cioè, lei l'ha scritto in un testamento, come ha fatto?
E ho fatto ho lasciato delle disposizioni. Per esempio, avrò un funerale civile, non religioso.
Sì.
E voglio questa canzone.
Durante il funerale.
Durante la cerimonia. Poi magari qualcuno berrà la mia salute alla mia morte, per meglio dire.
No, chi è che deve bere la sua morte? Staiti di Cuddia, perché?
No, ma perché è un avvenimento che fa parte della vita, per cui non è una cosa per cui uno debba piangere, sì, magari una serata, poi basta.
Guardi, se lei l'affronta così, la morte ci fa, come dire, ci solleva in qualche modo da questo evento.
Ma certo, cominciamo a morire quando nasciamo, quindi è un processo naturale.
Che parole, Parenzo.
Solo oggi.
No, è un uomo incredibile, è stato anche un paracadutista, ancora oggi alla sua età di 74 anni è in forma assolutamente splendida.
Ma che 74? 78? No, mamma mia, 78, i 4 anni sono fondamentali.
Ma io ho una domanda, perché sai, l'onorevole Staiti di Cuddia, quando è stato in Parlamento lo chiamavano Staiti il terrore dei mariti, è vero o no?
Sì, ma non in Parlamento, per la verità fu...
Ma perché il terrore dei mariti, scusa?
Ma perché avevo questa fama assolutamente immeritata, d'altra parte, di insidiare le mogli degli altri, ma voglio precisare che io non ho mai insidiato la moglie di un amico, erano sempre mogli di nemici.
Sempre mogli erano, però.
Sì, ma di nemici.
Di nemici. Scusi,
fa
però...
una piccola
lei...
differenza.
Dunque, non è una leggenda in realtà, no? Non c'è nessuna leggenda, un po' è vero.
Ma c'è un po' di leggenda anche, come in tutte le cose.
Non è uno esperto di scappatelle. Quante volte è stato sposato, signor Staiti di Cuddia?
Solo due. La seconda felicemente.
La seconda da poco? Da quando?
Dal 2001.
Vabbè, insomma, per poco rispetto alla sua lunghissima vita che ancora continuerà.
Ma non me lo faccia ricordare che è lunghissima.
No, per carità. Senta, le faccio invece ascoltare quello che è un po' il tema della giornata, se vogliamo. Poi spiegheremo che il signor Staiti di Cuddia, Tommaso Staiti di Cuddia, è considerato stato un aristomissino, cioè ex dirigente missino, aristocratico, dal nome soprattutto aristocratico e non solo, il quale lasciò Fini nel 91 dopo che Fini divenne, diciamo, segretario, tornò a essere segretario proprio in quell'anno, e lo lasciò, diciamo, da destra. Oggi si riavvicina a Gianfranco Fini. La polemica che riguarda però cose di strettissima attualità è, come sapete, tra Marchionne e Fini, anzi tra Fini e Marchionne, perché Marchionne ieri da Fazio, l'amministratore delegato della Fiat, ha pronunciato queste parole.
Abbiamo appena rilasciato i dati della trimestrale giovedì scorso e abbiamo annunciato che faremo circa 2 miliardi, più di 2 miliardi di utile operativo nel 2010. Nemmeno un euro di quei 2 miliardi è fatto in Italia. Siamo ancora in perdita.
Cioè, lei sta dicendo che volendo Fiat potrebbe fare a meno dell'Italia?
Io le sto dicendo che se dovessi togliere quella parte italiana dei risultati, la Fiat farebbe di più. Avrebbe fatto di più l'anno scorso, lo sta facendo adesso. Uno non può gestire delle operazioni in perdita per sempre. La maggior parte dei nostri concorrenti avrebbero trovato la porta d'uscita, no? Avrebbero trovato un metodo per sfilarsi dal sistema,
cioè, e andarsi
altrove, no?
Vale. Insomma, non un euro viene dall'Italia. Risposta di Fini.
Marchionne mi sembra che ieri abbia dimostrato di essere più canadese che italiano. Lui ha detto una cosa che è naturale se viene detta da un top manager che non è italiano. Cosa ha detto in buona sostanza? Il nostro è un paese che per mille ragioni ha una scarsa capacità di attrarre capitali, ha una scarsa capacità di competere, ha tanti problemi nell'organizzazione del mondo del lavoro.
Vabbè, insomma, cosa ha detto? Si sentiva un po' basso l'audio di Fini, più canadese che italiano. Ha detto una cosa che sarebbe normale se è detta da uno che non è un top manager italiano, ma è un po' paradossale che lo dica l'amministratore delegato della Fiat, perché se è ancora un grande colosso è stato perché c'è stato il contribuente italiano a garantirlo. Staiti di QD, ha ragione Fini?
Beh, assolutamente sì. In questo caso ha ragione Fini, perché Marchionne trascura, a parte i contributi pagati da tutti che la Fiat ha avuto nel corso di 40 anni di storia italiana, trascura anche il fatto che se c'è un difetto di organizzazione, questo non lo si può imputare agli operai, lo si deve imputare alla Fiat. Io so alcuni esempi, per esempio in altre fabbriche uno quando è alla catena di montaggio allunga solo la mano dietro e trova l'attrezzo, qua in Italia questo non avviene, e allora questa è colpa degli operai. Gli operai avranno forse anche altre colpe, ma questa sicuramente no.
Dunque,
allora,
le è piaciuto questo Fini contro il padrone, diciamo, è una cosa che le piace, insomma,
un Fini italiano, quale dovrebbero essere tutti, insomma.
Senta, ma come lei però Fini una volta lo chiamò, Parenzo, tu forse non te lo ricordi, lo chiamò l'uomo lebole,
l'aveva detto anche da me, è vero.
Ecco, ma perché? Cosa significava l'uomo lebole? Un po' dispregiativo nella sua ottica?
Ma sì, un po' dispregiativo nel senso di questa eleganza, un po' così, un po' da cliché, un po' da manichino, eccetera, per carità.
È vero che le telefonò la moglie di Fini, l'ex moglie di Fini?
Sì, no, non mi telefonò, ma disse che si vestiva invece da cenci a Roma.
Invece che i grandi magazzini. Perché che le sembrava? L'uomo lebole, cioè uno vestito con delle cose orribili, delle cose da...
Sì, ma volevo,
con tutto il rispetto, per carità.
No, io volevo precisare che è vero, io nella sera stessa in cui Fini ridiventò segretario dell'allora MSI, io me ne andai. Insieme però a Fabio Granata, Umberto Croppi e tanti altri che oggi sono intorno a Fini.
Ecco, ma come mai lei da destra
oggi...
Come mai lei torna ad avvicinarsi a Fini in questo momento? Perché contro Berlusconi, diciamo la verità.
Mi deve spiegare lei cos'è oggi la destra e la sinistra?
No, è per semplificare, lei ha ragione.
Sì, capisco la semplificazione, però su 20 cose che accadono ogni giorno in Italia a me capita di essere 10 volte di destra e 10 volte di sinistra. Sarò confuso io?
No, sono anch'io come lei, per cui non si preoccupi, la pensiamo allo stesso modo, la pensiamo esattamente allo stesso modo. Senta, le voglio chiedere una cosa, ma poi lei disse anche un'altra cosa di Fini, cioè chi il coraggio non ce l'ha mai avuto non è che se lo può dare, insomma non lo vedeva come personaggio molto coraggioso.
però è molto fortunato.
In che senso? Mi scusi, mi spieghi meglio.
È molto fortunato, a Roma dicono che è nato col fiore nel culo come le zucchine, e questo è lui è fortunato. Allora uno oggi non è necessario.
Com'è la cosa? Allora, mi scusi, mi ripeta un po' la cosa, perché che, com'è che dicono a Roma, che non me la ricordo?
A questa? Roma dicono che uno è nato col fiore interculo come le zucchine, per dire che uno è fortunato. E allora oggi, siccome non si richiede grande coraggio in politica, si richiede soltanto, tra virgolette, il coraggio delle proprie posizioni. Oggi queste posizioni Fini le sostiene, è esattamente all'opposto di quanto sosteneva nel 1990-91-92, per cui siccome io voglio eliminare dall'Italia, se possibile, il re Sola.
Beh, eliminare
il re Sola, come il re Sola?
Signor Saidi
di Cudia, il re Sola chi sarebbero? Berlusconi
ha dato sole a tutti gli italiani dal 1994.
Eliminare in che senso?
Mandarlo a casa, in una delle sue 20 case, mettendolo magari in imbarazzo. Ma insomma, siccome vivrà fino a 120 anni e io preferisco vivere un giorno da coglioni che 120 anni da Berlusconi, allora mandiamolo a casa, si riposi.
Devo dire che il signor Stenti di Cudia, che è stato in Parlamento l'ultima volta in che anno?
Io sono uscito nel 1992.
Nel 1900?
92.
Ah, nel 92. Tra le definizioni che ha dato di Berlusconi, alcune le avete appena sentite, ce n'è un'altra strepitosa, altre due strepitose. Cabarettista, bugiardo e poi addirittura serpente a sonagli. Ne ha coniata qualcun'altra?
No, io posso solo ricordare che nel 1951 ero a Milano, sì, e essendo uno studente andavo a fare la clac al Teatro Nuovo, eccetera.
No, ho capito, di Berlusconi.
Di vedere, ma glielo dico, mi capitava di vedere Carlo D'Apporto. Non avrei mai pensato allora che Carlo D'Apporto, una controfigura di Carlo D'Apporto, potesse diventare presidente del Consiglio.
Una controfigura di Carlo D'Apporto. Senta, poi mi spiega se prende la tessera, se magari non esistono, Parenzo, le tessere di Futuro e Libertà.
No, non prendo nessuna
tessera. Nessuna tessera, benissimo. Ci sentiamo dopo il traffico. Resti lì con Parenzo. Je ne regrette rien, Edith Piaf, in diretta dal Teatro Derby di Milano, 800 24 00 24. David Parenzo in compagnia di Tommaso Staiti di Cudia, ex Missy.
Sta commuovendo anche l'onorevole, vedo la gocciolina che scende dall'occhio umido dell'ex deputato dell'MSI.
Allora, fai una domanda un po' su Fini, di quelle serie, non queste cose che sto chiedendo io, che sono sempre un po' a metà tra il gossiparo e la rievocazione. Fai una domanda politica.
Politica seria, Staiti di Cudia, ma riuscirete a prendere voti qui al nord, visto che c'è un po' di ostilità verso questo movimento, no?
Certo,
che
mi dice riuscirete.
Lei è vicinissimo al movimento, no?
No, ma quando mai?
A tutti quelli che sono contro Berlusconi.
Ah, così,
quindi,
secco.
Semplicemente perché sono anti-Berlusconi.
Esatto. C'ho siccome ho uno scarso orizzonte davanti nella vita, sì, non posso pensare di ipotecare il futuro.
Ma avrà successo allora, secondo lei, questo movimento al nord, nella parte produttiva del paese, nella terra del Biscione?
Spero e penso di sì.
Scusi, perché? Signor Staiti, però le voglio chiedere una cosa.
Perché a Milano c'è la Russia.
E allora che c'entra?
E quindi per reazione alla Russia lo voterà.
Vabbè, ma qui è il partito dell'odio il suo, allora.
Odio e amore sono due sentimenti nobili. Poi c'è il disprezzo, che è un'altra cosa.
E lei lo prova il disprezzo?
Sì.
Verso chi?
Verso la Russia.
Un po' di nomi,
verso
nomi.
Berlusconi.
Lei disprezza Berlusconi? Disprezza
come
la Russia?
No? La Russia perché è il rappresentante, sì, a sua insaputa, per carità, di una cultura mafiosa. mafiosa.
Ci dissociamo.
Ho il mutuo da pagare.
Anch'io.
Si afferma una cosa e contemporaneamente dopo 3 secondi la si nega e poi dopo altri 3 secondi ci si
Vabbè,
potrebbe
ma come,
fare.
Come lo definirebbe lei? Scusi, come lo definirebbe lei la russa come personaggio? A parte questa cosa, paraculismo mafioso da cui ci dissociamo totalmente. Ma
il nipote di Michelangelo Virgilito.
Il nipote di Michelangelo?
Virgilito.
E chi è?
Andate a informarvi.
Wikipedia?
No. Andate a informarvi. Qualcuno dei giornalisti, perché non fa un'inchiesta seria e va a vedere chi era Michelangelo Virgilito, come è arrivato.
Vabbè, ce lo dica lei intanto,
degli anni 30, come ha, per esempio, preso un sacco di beni che appartenevano agli ebrei dopo il 38.
Vabbè, dopo adesso indagheremo, come personaggio, signor Stedi di Cudia, la russa come lo definirebbe? Così, come quelle da di Berlusconi, queste definizioni molto tranchant. La russa come lo definirebbe?
Iena ridens.
Una iena ride. Beh, insomma, devo dire a Parenzo che a 78 anni è ancora in splendida forma, signor Stedi.
Arrivarci così, io so già che non ci arriverò.
Senta, ma voglio capire una cosa, ma Berlusconi con lei non ha mai avuto nessun tipo di rapporto possibile?
No, l'ho conosciuto prima che scendesse in politica, ma immediatamente abbiamo antipatizzato, credo, almeno da parte mia sicuramente, perché è uno che quando ti incontra ti fa capire con lo sguardo, ma perché non ti piaccio? Ma insomma, sono ricco, sono simpatico, racconto le barzellette, e perché non ti piaccio? Non mi piace il presepe.
Ma lei gliel'ha detto? Lei gliel'ha detto qualche volta?
No, non gliel'ho detto perché poi l'ho visto. L'ho incontrato 2 volte, non ho mai avuto occasione di frequentarlo e oltretutto non ci tengo.
Ma senta, ma con la parte con la destra, Storace, questi qua, lei non ha mai avuto niente a che fare, lei che è un ex missile.
Sì, io le ho tentate tutte, guardi, nella mia vita ho fatto tante cazzate che ho detto quella volta una in più nemmeno la posso fare.
E che ha fatto?
Poi mi ha chiamato la Santanchè, Dio mi perdoni, e allora dice ma tu devi entrare in lista, e io ho detto sì a una condizione, ho sentito il gelo dall'altra parte del telefono, questo vorrà il primo, il secondo, il terzo posto, ho detto sì, a condizione di essere l'ultimo in lista, ho sentito una risata liberatoria e quindi ho fatto anche questa cosa qua.
Ma la Santanchè come la Santanchè come la definisce lei?
La Santanchè deve stare al centro del potere, per potere fare i propri legittimi, per carità, affari.
Mi dissocio.
Legittimi affari. Nasce.
Ma una volta aveva dichiarato che Berlusconi voleva solo le donne in orizzontale, eccetera. Era anti-berlusconiana.
Sì, ma ha detto poi che per un posto di sottosegretario ha detto che poi che scherzava, che era una cosa detta così in campagna elettorale, come se in campagna elettorale ognuno potesse dire le cose che vuole. Senza crederci, insomma.
Senta, signor Stedi di Cudia, ma lei allora che ci è andato a fare oggi da Fini? Perché spera che Fini faccia fuori Berlusconi, diciamo la verità.
Non perché crede
in Fini, è sempre l'uomo lebole o no?
No, ma io posso anche credere, sono passati dal 1992, nel 91, sono passati quasi 20 anni, quindi posso anche crederci, ognuno nella vita ha diritto di cambiare idea, di evolversi, di prendere atto dei cambiamenti del mondo, della società, di tutto quello che accade e soprattutto magari a una certa età si stanca di avere uno che si considera il suo padrone, che gli dà gli ordini come se fosse un cameriere.
Sola, va bene, je ne regrette rien. Stedi di Cudia, grazie.
Grazie a voi.
Grazie
a voi.
Passi una buona serata lì al derby.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien.
Al numero della Zanzara ha chiamato il signor Guido da Roma. Buonasera, Guido.
Buonasera, dottor Cruciani. Buonasera.
Dica.
Salve, senta, io volevo esprimere il mio sostegno a Marchionne, perché onestamente io penso che lui abbia ragione a dire quello che dice. E sostanzialmente poi stamattina ho anche avuto una discussione virtuale su Twitter con Niki Vendola, che ho saputo che ha dichiarato che la Fiat non ha mai innovato e che ha sfruttato l'Italia, eccetera, eccetera. Beh, io non sono d'accordo su questa tesi, soltanto chi non conosce il mondo dell'automobilismo può dire che la Fiat non ha innovato. perché attualmente Fiat Powertrain fa i motori più invidiati in tutto il mercato, come consumi, come efficienza, come soluzioni tecniche. Cioè, Marchionne sta lavorando, e sta lavorando a mio giudizio anche bene.
Sì, ma la discussione non è sul lavoro di Marchionne, è sulla frase di ieri pronunciata da Fazio sull'Italia e le fabbriche italiane rispetto ai profitti. No, secondo me sì, Guido, però se ne discute.
Secondo me ha ragione, ho sentito anche la FIOM, qualche rappresentante della FIOM che ha dichiarato che la Fiat si sta atteggiando ad azienda multinazionale, ma la Fiat lo è. La Fiat è un'azienda multinazionale, c'è il Brasile, c'è l'America.
Diciamo che Marchionne fa una fotografia di come funziona oggi il sistema Italia, delle sue arretratezze, punto. Poi ci sono altre questioni in cui bisognerebbe rispondere. Mario da Torino, buonasera, velocemente.
Pronto, buonasera.
Dica, veloce.
Pur non essendo un liberista, io sono con Marchionne,
sì.
E le spiego anche perché il motivo. Perché Marchionne, con le sue parole, ha risuonato nel vuoto totale della nostra politica in merito a riforme sul mercato del lavoro, riforme sulle politiche del lavoro e politiche sociali. Marchionne è un amministratore delegato di un'azienda globale, non è né un politico né un sindacalista. Quindi quando i politici si mettono a criticarlo,
sì,
accusandolo di essere incongruente con quella che è la politica italiana, si dimenticano che sono loro che dovrebbero prendere per mano.
Lei ha ragione, Mario, soprattutto perché Marchionne parla del momento attuale della Fiat, non è che fa tutta la storia della Fiat, sulla quale naturalmente si può discutere. Ci sentiamo con Je ne regrette rien dopo il GR delle 19. Siamo qui 19:18 800 24 00 24, subito con i titoli del TG3.
Bufera su Marchionne, Fini, Fiat salvata dai contribuenti, Bersani non siamo cinesi, il governo si muova, Casini sbagliato a demonizzare. Rabbia e sconcerto tra i lavoratori Fiat per le parole di Marchionne, lavoriamo duro, che vuole di più, dicono al TG3. Lo stallo al Senato sul lodo Alfano, il ministro, la reiterabilità non è questione vitale, si può trovare un punto di equilibrio. Le verità di Wikileaks sull'attacco italiano a un'ambulanza irachena in Siria nel 2004 e sulla morte del sergente Marracino. Linea dura di Maroni a Terzigno, alcuni violenti, dice, cercano il morto col TG3 tra le emergenze ambientali della discarica. Il giallo di Avetrana, nuova perquisizione a Roma, a casa Misseri, si allarga l'indagine, a Roma e Risa analizzano il telefonino di Sara. Siamo andati a Castellammare di Stabia, dove il sindaco ha proibito la minigonna, se ne discute in consiglio comunale e anche alla BBC.
Io voglio eliminare dall'Italia, se possibile, il re Sola. Ha dato sole a tutti gli italiani dal 1994. Se feie. Insomma, siccome vivrà fino a 120 anni e io preferisco vivere un giorno da coglioni che 120 anni da Berlusconi, mandiamolo a casa, si riposi.
Era l'ex fascista Staiti di Cuddia che oggi si è presentato al teatro Derby in onore di Gianfranco Fini nella sua uscita milanese. Oh, perché c'è una regrette rien di Edith Piaf? Perché lo stesso Staiti di Cuddia, l'Aristo Missino, una volta disse: quando muoio al mio funerale voglio sentire la canzone di Edith Piaf.
Non, je ne regrette rien.
Allora, 800240024, quale frase di Fini, che ormai parla a ruota libera e non si discute più dell'opportunità da Presidente della Camera o meno, come è evidente, come di tutta evidenza, quale frase di Fini vi piace di più, di quelle pronunciate proprio negli ultimi giorni, perché ne ha dette di ogni? Allora, partiamo con Napolitano, valuti un governo di transizione. Io ricordo solamente che quando Fini sentiva parlare di governi tecnici, di governi di transizione, sparava ad alzo zero dicendo sarebbe un tradimento del mandato popolare, questo fino a qualche tempo fa. Adesso
è di tutta evidenza che se con la Costituzione che c'è un governo va in crisi, il Presidente della Repubblica ha il diritto dovere di verificare se ne può nascere un altro all'interno del Parlamento. Chi sostiene il contrario in qualche modo si pone contro dalla o fuori dalla Costituzione. Poi è tutto diverso il discorso sulla opportunità politica. Del resto ci siamo già passati, no? Ci sono stati momenti in cui sono nati dei governi con delle maggioranze diverse rispetto a quelle che avevano vinto le elezioni e nessuno ha gridato al colpo di Stato.
Poi il giornale ieri ha titolato in maniera un po' impropria, devo dire, su Fini vuole aumentare le tasse. In realtà Fini ha detto che vuole aumentare la tassazione delle rendite finanziarie al 25%.
L'emendamento che presenteremo qual è? Si alza dal 12,5% attuale, se ricordo bene, la tassazione sulle rendite finanziarie a quella che è la media europea.
E poi sul lodo, per esempio, non sia reiterabile oppure è ad personam. Invece secondo me è proprio il contrario. Dice Fini, se la filosofia è tutelare la funzione, quale che sia la persona, non credo che il lodo possa essere reiterabile, perché non sarebbe una tutela di una persona per un periodo di tempo, ma un privilegio garantito ad una persona. Ebbene no, se uno vuole tutelare una carica, la carica è sempre tutelata, in ogni caso, non se uno la fa, se uno entra in carica una sola volta.
Io non credo che il lodo possa essere reiterabile. È un impegno che prende Future Libertà, la presentazione di emendamenti che rendano non possibile reiterare il lodo, in modo tale che sia a tutti chiaro che almeno per noi si tratta della tutela di una funzione, non si tratta di una nuova legge ad personam.
Terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo.
Nicky Vendola, scatenato tra la conclusione del congresso di Sinistra Ecologia e Libertà e un'ospitata questa mattina ad Agorà di Andrea Vianello su Rai 3, dove ha detto qualcosina anche su Marchionne. Sentite, il turbocapitalismo lo chiama.
Si può immaginare che la cosa più innovativa sia l'appunto. Poi vorrei anche dire che tutta la disponibilità a confrontarsi con un guru del turbocapitalismo dei tempi nostri come Marchionne, però ci vuole anche un po' di rispetto, perché alcune delle frasi che ha pronunciato da Fabio Fazio sono anche inascoltabili, perché rappresentano quasi un elemento di inquinamento acustico.
Un elemento di inquinamento acustico, è sempre meraviglioso Vendola con queste sue esternazioni. Per esempio, quando dice, parla dell'Olimpo di Berlusconi che è in altalena tra Dioniso e Apicella.
Noi abbiamo bisogno invece di costruire un'altra bellezza, che è quella che si congeda da questo genere di olimpi pacchiani, perché sono sempre, diciamo così, in altalena tra Dioniso ed Apicella.
E poi il riferimento al Vangelo, sono innamorato del Cristo in croce, Vendola.
Io sono innamorato di quel povero Cristo invece che finisce in croce e che racconta un'altra storia. Racconta una storia che a me mi incanta per una ragione che è fondativa anche del mio modo di pensare la politica. Perché annuncia un regno, e quel regno non l'annuncia attraverso i segni del potere, ma attraverso il potere dei segni. Due legni in croce, quattro chiodi e una corona di spine, cioè un capovolgimento straordinario di una intera iconografia del potere.
E oggi Buttiglione su Vendola e l'omosessualità. Sentite.
Sul piano politico e sociale io sono contro ogni discriminazione contro i gay. Moralmente penso che sia sbagliato. Ci sono tante cose che sono moralmente sbagliate che la legge non deve perseguire.
Per esempio?
Per dirne una, l'adulterio, il non pagare le tasse, il trattare male le persone, sono tutte cose...
Va bene, però anche...
No, il non pagare le tasse per avere tasse sarebbe bene che fosse anche un reato. Purtroppo non è proprio un reato.
L'adulterio, non pagare le tasse sono cose moralmente da condannare, esattamente come l'omosessualità. Vai Buttiglione, ma dalle note della Taranta pugliese andiamo a un po' di teatrino della politica. Il ritorno di Borghezio. Tra Padania e Italia, dice Borghezio, vedo ottimi rapporti diplomatici. Ma come? Scusi Borghezio, ma ancora non c'è lo Stato, non c'è la Padania, di che stiamo parlando? Ottimi rapporti diplomatici, via.
Beh, la Padania esiste, io sono un indipendentista non ostile all'Italia, perché considero l'Italia un ottimo vicino di casa della Padania.
Grazie,
e con cui avremo sicuramente degli ottimi rapporti diplomatici.
Farei volentieri l'ambasciatore padano in Italia.
Farei molto volentieri l'ambasciatore della Padania
a Napoli.
Magari a Palermo, a Napoli. Molto
a Napoli.
Volentieri.
Cioè,
mi piace molto la cucina e il folklore di quelle zone.
Ambasciatore padano in Italia, il prossimo ambasciatore padano in Italia, chissà, forse nel 2050, nel 2070, speriamo di no, perché io non credo molto nella Padania, sarà Mario Borghezio. Intanto, fra poco mi raggiunge David Parenzo, perché c'è uno scatenato Otelma, il quale ha deciso, non solo per questo mi raggiunge, ha deciso che risolverà il problema dei rifiuti a Terzigno. Forza!
Salutiamo e benediciamo, amate pecorelle.
È un mago pasticcione, è un po' spaccone, con tanta voglia di aiutare, ma tanta di mangiare. Cambia le carrozze in carrozzine, ecci!
Eccoci qui con la Zanzara, 1934 800 24 0024, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Accanto a me negli studi di Milano, David Parenzo.
Eccoci, buonasera.
Proveniente dal derby, che atmosfera c'era al derby di Milano?
Atmosfera caldissima, teatro stracolmo, donne in pelliccia e non. Insomma, un bel clima da prima giornata di scuola.
Ho capito, ma l'ex fascista Stati di QD era un'eccezione, oppure i vecchi missini si sono fatti oggi, insomma, trasportare da un po' di nostalgia nei confronti del loro vecchio capo che adesso è in rivolta contro Berlusconi?
No, un po' di nostalgia di sicuro c'è, il richiamo della foresta, come si dice in gergo, l'abbiamo visti in grandissima forma, pronti con il coltello tra i denti a combattere il berlusconismo.
Perché un po' la cifra è questa, ma avete sentito proprio in apertura di questa parte della Zanzara il divino Otelma, perché ne parliamo? Lo so, perché insomma vuole oltre ormai, non è più solamente sulle previsioni diciamo politiche, ma si addentra in un terreno così insomma che non ce l'aspettavamo, devo dire la verità. Dunque, proprio nel fine settimana ricevo dalla solita cancelleria privata del divino maestro Otelma E questo comunicato: cancelleria privata del Divino Hotel, ma la spazzatura sarà annichilita.
No.
Sì,
no.
Il Divino andrà. Eccolo, guarda.
Dove andrà?
Il Divino andrà.
Ah, no, è vero, sì, sì, davvero. Ma dove andrà? Giù a Terzigno?
A Terzigno, accogliendo benigno le suppliche provenienti da ogni dove, in particolare dagli amati figli di Terzigno, il Divino Maestro Telma concederà l'alto privilegio della sua presenza, della sua parola alata, sì, e della sua opera feconda.
Parola alata, no?
Opera feconda in cotesta località, alle seguenti condizioni, non soggette a trattative profane: prendere o lasciare senza discussione.
Ma chi lo vuole? Hanno già tanti problemi questi, cazzo.
Allora, che la richiesta sia avanzata dal sindaco ufficialmente a Terzigno, lo contatteremo più tardi, sì, per capire se
ah,
vuole.
Ah, certo, certo.
Al rituale magico propiziatorio dovrà partecipare il sindaco, irrilevante quella del parroco, cioè, un po' di anticlericalismo non basta, non guasta mai, e la stragrande parte della popolazione. Il sindaco e i partecipanti dovranno seguire attentamente le istruzioni salvifiche del Divino Maestro.
Aspettano altro questi.
Il materiale teurgico, bah, necessario per l'espletamento del sacro rito, sarà predisposto in loco e colà consacrato dal Divino Maestro. Ogni spesa connessa alla visita pastorale sarà, come ovvio, a carico dell'amministrazione comunale.
Ma è, ma dai, ma non è possibile.
E di quanti altri desiderosi di contribuire.
Cioè, questo si fa pagare per fare la gita a Terzigno.
E certo, beh, gita a Terzigno, vabbè, adesso non esageriamo. Comunque,
è un posto adatto a lui, però, lì in questi giorni.
La basura, dice. O di quanti altri desiderosi di contribuire alla soluzione armonica del problema spazzaturale.
Spazzaturale!
La basura sarà annientata. Il Divino Maestro ha parlato, la questione è chiusa, la supplica è stata.
Ma è chiusa come? È dato. Nessuno gli ha chiesto di aprire la questione, perché ci sono già tanti problemi. Il Ministero degli Interni sta combattendo. Quindi il fatto che arrivi un fattore di disturbo carnascialesco come questo potrebbe semplicemente creare problemi di ordine pubblico. Ma quando lui, io odio quando lui dice la questione è chiusa. Ma chiusa da chi? Per essere chiusa vuol dire che c'è qualcuno che la deve aprire, no? La questione. Dai, ma veramente. E cosa farà? Cosa battezzerà?
Ne ha parlato pure a voce. Ne ha parlato pure a voce. Sentiamo. Ah, meglio, cioè, come Bertolaso. Meglio di Bertolaso.
Siamo stati chiamati per vedere, insomma, di approfondire il discorso della basura.
Della basura?
Il sindaco sa perfettamente quali sono le nostre condizioni per andare a Terzigno, sì, e risolvere,
cioè,
e risolvere con un sacro rito il, sì, problema una
Divino,
volta
Divino, non ho
tutto.
Capito una cosa. Vi ha chiamati o siete andati voi a rompere i coglioni a Terzigno?
No.
Cioè, cerchiamo di capire.
Noi non possiamo entrare in questi dettagli perché tuteliamo sempre la privacy, naturalmente.
Però è vero che farete un rituale, Divino?
Lo faremo se il sindaco accetterà integralmente le nostre condizioni,
guardi,
che sono state chiaramente espresse.
Ha parlato ancora, no? Basta. Ancora di questo ha parlato. A un giorno da pecora, ma che ha fatto? Un comizio su questo? Via.
Perché oggi con noi risolveremo il problema della in via definitiva. Si sono rivolti alla Madonna, sì, che sì, è stato riferito, ma noi abbiamo offerto un'altra cosa.
Sì, Divino.
Ma che ho offerto?
Beh, non si capisce. Io però faccio un appello al Divino, perché ho un problema allo scarico del bagno. Se gentilmente potesse recarsi nel mio paesino in Toscana, proprio non riesco più a tirare lo sciacquone, Divino. Faccia lei un sortileggio, un maleficium, non so come lo chiama. È un problema allo sciacquone, Divino, guardi.
Il Divino credo che...
Noi lo contatteremo.
Non trattare il Divino come uno che risolve problemi così minuti.
Ma di questo si
deve
come di spazzatura.
Di poco conto.
Ma lì, con i serpenti
in testa.
C'è un
problema nazionale.
Ma chi la chiama?
Interviene il Divino. Poi vedremo se il sindaco di Terzigno...
Poi la roba più delirante è accogliendo benigno le suppliche volete da ogni dove. Ma da ogni dove? Cioè da Terzigno o da tutte le parti del globo terrestre? Sto pazzo, ragazzi.
Giampiero da Genova, che è la città natale del Divino, peraltro. Giampiero, lei conosce il Divino?
Diciamo lo conosciamo. Lo conosciamo.
Ah, beh, ho capito. Lo conoscete, dunque ne state alla larga, diciamo.
Più o meno. Abbastanza.
Piove lì a Genova?
Guardi, piove, ma io sono ad Amburgo, non sono a Genova.
Amburgo, vabbè, ho capito. Allora, ci frega così.
Infatti,
per carità, non vogliamo. Allora, Giampiero?
Senta, Cruciani, io volevo parlare del linguaggio di Vendola, no?
Il linguaggio di Vendola, beh, affrontare un discorso complicatissimo.
No, mi sembra che non le sia tanto simpatico il linguaggio
Vendola,
di Vendola.
No, simpaticissimo, perché? Mi sta simpaticissimo, al contrario.
Ma
perché?
È sempre a sottolineare così qualche termine un po' eccentrico, magari.
Come parliamo della terminologia usata qualche volta da Berlusconi, si può parlare anche del modo in cui parla Vendola, che spesso è un... Ma ormai sono stati scritti dei trattati sul modo di parlare di Vendola.
Immaginifico.
Ma secondo me è un bel linguaggio, tutto sommato, un bel linguaggio.
A lei piace, ma infatti a molta gente piace questo tipo di linguaggio. Ma il problema non è lei capisce quello che dice. Quando parla, per esempio, della Berlusconi. Ecco, mi traduca questa cosa, lei che è un estimatore del linguaggio di Vendola. L'Olimpo di Berlusconi è in altalena tra Dioniso e Apicella. Non è difficile, ci posso arrivare anch'io, dunque anche lei. Io credo che anche lei ci possa arrivare tranquillamente. Se un ignorante come me ci arriva, uno che lavora ad Amburgo come lei.
No, io sono un camionista, puoi immaginare.
Un camionista, vabbè, sicuramente un livello superiore al mio.
Ma no, vede.
Che vuol dire, Giampiero? Che vuol dire?
Che vuol dire semplicemente, no? È una piccola critica al linguaggio di Berlusconi. Che sempre.
Beh, no, linguaggio.
Ai comportamenti, direi.
Ai comportamenti, direi.
Ma no? Comportamenti, sì, sempre questa cosa, no? Tra lo piccolo e lo spicciolo deve apparire uno del popolo, uno come tutti, poi c'è 20 case, c'hai le cose nascoste. Ma
Dioniso è Dioniso? Perché dice Dioniso secondo te, Parenzo?
Le feste Dionisia, che farà riferimento a quello, no? Quello. Bacco, voglio dire,
ci fanno dei gesti
alle donne, no?
Ci fanno dei gesti osceni.
L'eccesso Dionisia, l'Apollineo è il dionisiaco, no? Era questo.
E Apicella, vabbè, Apicella è il...
Apicella è lo chansonnier del regime.
Questa effettivamente è comprensibile. Risentiamola, va, Vendola sull'Olimpo di Berlusconi in altalena tra Dionisi e Apicella.
Noi abbiamo bisogno invece di costruire un'altra bellezza, che è quella che si congeda da questo genere di Olimpi pacchiani, perché sono sempre, diciamo così, in altalena tra Dioniso ed Apicella.
Olimpi pacchiani, Giampiero, ha sentito? Gli Olimpi pacchiani.
Ma è vero, è molto bella questa
bella, cosa. Bella, gli Olimpi pacchiani.
Ma sì.
Questo è bello, gli Olimpi pacchiani. Secondo me in politica, non lo so, per carità, va bene per il teatro.
Ma no, insomma. Ma il discorso della bellezza.
Politica, anche teatro.
La bellezza. Ma vabbè, ma linguaggio della politica, se lo diamo
Sì, ma infatti.
È meglio questo delle convergenze parallele, no?
Beh, sì, allora sono convergenze parallele. Per fortuna ci hanno abbandonato
allora
da tempo.
Garbi.
Va bene, Giampiero, grazie. Lei quando torna in Italia con il suo camion?
Ma io immagino mercoledì e giovedì tornerò in Italia.
Mercoledì e giovedì.
Tra nel frattempo. Guardi,
va bene.
Quando si torna dopo una settimana fuori, sembra di tornare da un altro mondo.
Sì.
È incredibile, è una cosa allucinante. Io non leggo i giornali di qualche giorno, è incredibile.
Va bene, Giuseppe da Lucca, non approfondiamo che è meglio. Giuseppe da Lucca, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, a parte il fatto che ora io volevo fare un intervento su Marchionne, ma ho sentito il divino, dicevo, se ha bisogno di fare pratica mi fa sparire la mia di immondizia, che tutte le mattine mia moglie me la fa portare fuori.
Differenziata, peraltro.
Sarebbe proprio...
Ma sua moglie che fa, Giuseppe? Ogni mattina lei...
Me la prepara, io vado a lavorare.
Se la prepara e dice, però lei la prepara... sua moglie e invece il marito, cioè Giuseppe, è lì sulla porta pronto a prendere
No, io la trovo, la mette la sera, io la mattina mi metto.
Vabbè, è una divisione del lavoro, come dire, no? Divisione dei compiti, insomma.
Certo.
E lei lo accetta tranquillamente, perché deve chiamare il divino allora? Pure per fare, non gli va manco di portare la spazzatura giù. Beh, ho capito, Giuseppe, adesso lei pretende troppo, abbia pazienza.
Vabbè, ma fa pratica, no?
Lei dice fa pratica nel far sparire la spazzatura.
Inizi dal basso, dai,
Iniziamo col facile, insomma, diciamo. Che è questo rumore? Che è successo? Hanno sgozzato
mia figlia che gioca con gli animali.
Ah, ok, va bene. Quanti anni ha sua figlia?
A casa.
Quanti anni ha sua figlia?
Mia figlia un anno e mezzo.
Un anno e mezzo.
E poi ne ho un altro su che sta giocando col computer a 4 anni.
A 4 anni. Bene, col computer già, insomma, si è portato avanti a 4 anni.
Quello ormai è un hacker informatico.
Ma computer vero o quei computer da bambini di 4 anni?
No, computer vero.
Vero? Vabbè, Giuseppe, un attimo, calmiamoci un attimo. Magari fa pure le chat. No.
No.
Vabbè.
No, lui parla con gli...
Vabbè, su Marchionne, che voleva dirmi su Marchionne?
Marchionne, dico che è un po' semplicistico dire che la Fiat sono 2 anni che non prende contributi. Insomma, da qualcuno dovrebbe dire che però sono 40 anni che la Fiat viene aiutata. Insomma,
io sì, però Giuseppe, il fatto, scusi un attimo, il fatto che ci sia... il fatto che un amministratore legato alla Fiat ogni volta debba fare il mea culpa, sì, è vero, la Fiat è stata sussidiata, il governo, eccetera, aiutata così, mi sembra un po' assurdo. Marchionne fa un discorso da uno che è alla testa della Fiat non dal 1950, ma da qualche anno.
Per
cui,
ragione.
Insomma, per cui fa un discorso rivolto al futuro, non al passato della Fiat. Poi sappiamo tutti cosa è stato il passato della Fiat.
Sì, è vero, il passato della Fiat...
ho capito, sì, conterà
passato.
Pure, d'accordo, però il problema è cioè, che in Italia passato. Ci siano troppi vincoli sindacali, lacciuoli burocratici, rispetto ad altri paesi, non c'è dubbio. Ogni volta Marchionne mette in evidenza questa cosa qui.
Cruciani, mi scusi,
lui non è che ha aperto dell'azienda in Germania, in Francia, e dice in Germania funzionano meglio, lui l'ha aperta in Serbia, in Polonia,
in Brasile, dove, in Polonia, certo,
in Brasile, dove gli operai gli dà un tozzo di pane, gli dà la metà. Vabbè,
adesso un tozzo di pane, non esageriamo, comunque certamente c'è una differenza nel costo del lavoro.
Un'azienda in Germania e con degli operai che gli fanno sciopero, che gli hanno dei diritti,
sì,
e io lo capirei. Ma è facile paragonare l'Italia con la Serbia.
Ah, guardi, oggi è... le critiche secondo me più sensate, al di là degli insulti o della politica che si è sbizzarrita su Marchionne, le critiche più sensate erano contenute in un articolo di Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera, in cui poneva delle domande a Marchionne sullo sviluppo della Fiat, sulla delocalizzazione, su alcune cose, e diceva che Marchionne in fin dei conti che cos'è che ha fatto da Fazio ieri sera? Ha semplicemente fotografato la realtà della arretratezza, diciamo, italiana rispetto ad altri paesi, e come altre persone dice Marchionne, perché non prende spunto dal modello tedesco di cogestione dei sindacati, eccetera eccetera. Va benissimo, ma secondo me insomma, un po' esula da quella battuta che abbiamo sentito ieri da Fazio, in cui semplicemente ha fatto una fotografia di quello che è oggi la situazione del mercato italiano. Poi uno può anche dire no, non è così, però con la realtà bisogna avere a che fare. 30 secondi, torniamo subito. Eccoci, 19.47, 800 24 00 24, Massimo da Modena, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, volevo dire che io tra Berlusconi e Otelma non saprei poi chi scegliere.
Bravo.
No, ma che bravo, ma come bravo, ma finiscila pure
almeno
tu.
Almeno Otelma va a Tersigno.
Colpo di magia l'ha fatto anche Berlusconi, sono ancora lì i rifiuti, l'avevano fatto diciamo, al tappeto, ma queste sono
ma
queste sono battute, su, non diciamo stupidaggini, Massimo, dai, va bene,
però,
come battute
però, il fatto che si faccia avanti della gente, si faccia avanti dei cialtroni come Otelma.
No, cialtroni.
È determinato dal fatto che la politica scende in basso. Io penso che sia questo il motivo.
No, però mi scusi Massimo, adesso l'accostamento tra Otelma e Berlusconi
è vero, è ingeneroso nei confronti di Otelma, è vero, hai ragione.
No,
non vorremmo offendere Otelma, che anche no, è vero, no, non voglio esagerare, però che il presidente del Consiglio un anno fa ci aveva detto abbiamo risolto il problema della spazzatura a Napoli, poi puff,
no, come l'ha detto
abbiamo risolto il Cruceni mi fece parlare, abbiamo risolto il problema della spazzatura a Napoli,
Otelma lo dice in un altro modo,
che
dai,
la sinistra non ha mai fatto in 20 anni che governa quella terra.
Otelma lo dice in un altro modo, non si possono poi fare paragoni, certo, così blasfemi,
ma no, è vero,
un paragone blasfemo, dai.
Otelma parla di basura, è vero.
Adesso dovrebbe chiedere scusa perché il problema non è stato risolto, cioè ha fatto solo uno spot elettorale, punto.
Sì, guardi, la politica, Massimo, la spiegazione è molto semplice, la politica è fatta anche di grande propaganda, per cui quando si è risolto un problema che era un problema contingente, innescando un meccanismo che poi naturalmente è tutto da verificare eccetera, si sfrutta l'onda di quelle decisioni e di quelle cose lì. È chiaro che dire abbiamo risolto il problema dei rifiuti a Napoli non è vero in assoluto, in quel momento è stato risolto un problema di emergenza a Napoli. Questo è vero, nessuno lo può negare, che poi si poteva ripresentare, si sarebbe sicuramente ripresentato, perché come sappiamo la procedura di smaltimento dei rifiuti è complicata, ci sono problemi burocratici, fondi
vero,
che non ci
però,
sono, è tutto vero.
Però la bugia c'è, perché lui aveva
ma
detto
non c'è
abbiamo risolto,
bugia,
invece
c'è
la questione si è riproposta
c'è
più
la propaganda
di prima.
È diversa la bugia dalla propaganda politica, sono due cose diverse. Anche lo stesso Parenzo, che adesso fa un po' l'anti-berlusconiano, sa benissimo che la propaganda politica è inevitabile in questi casi,
certo,
quando,
che c'è, però
quando...
l'hanno tanato, cioè i cittadini della provincia
ma non
di
è che
Napoli
l'hanno tanato, non è questo,
perché,
tanato
che ora
è
sbagliano
e che
questi,
comunque
questi
si sarebbe riproposto il problema, perché
e quindi non l'ha risolto, cioè, risolto
no, non è stato risolto definitivamente, ha risolto un'emergenza avviando un processo che è complicato, in cui le responsabilità sono molteplici, anche del governo centrale, per carità, ma degli enti locali, eccetera eccetera. Massimo, vuole concludere?
No, dico solo che lei giustamente dice la politica è fatta di queste cose, ma non solo di queste cose, ci deve essere qualche fatto anche.
Non ho capito, scusi Massimo.
Ci deve essere anche qualche fatto a sostegno della propaganda, perché altrimenti siamo, cioè non solo di propaganda, il paese poi dopo salta.
Sì, no, ma Massimo, però non possiamo nasconderci che la politica è fatta di slogan, di propaganda.
Ma
anche...
non è che mi scandalizzi,
cioè, appunto, per
non
cui...
mi scandalizza il fatto che lui la propagandi, mi scandalizza però il fatto che non si può tutte le volte vivere di sola propaganda, ed era evidente, no, io non ci ho mai creduto che il problema l'aveva risolto, però non si può neanche sbandierare i 420, ho risolto il problema, quando tutti sapevamo che il problema non era stato risolto.
Sì, sì, d'accordo, però ripeto, bisogna sempre poi distinguere tra quelli che sono gli slogan che sfruttano un successo contingente dalla realtà, che comunque è diversa e che giustamente poi i giornalisti e l'opposizione gli fanno pesare. Grazie Massimo. Armando da Napoli, 800 24 00 24.
Salve, buonasera.
Dica pure.
Sempre sulla questione dei rifiuti a Napoli.
Sì.
No, io rilevo questo, anche sentendo spesso la vostra trasmissione.
La sento male, la sua voce va e viene. Eliano da Torino, buonasera.
Eccoci, buonasera.
Dica.
Senta, io ho chiamato perché mi ero dato dell'anti-berlusconista e a lei l'anti-berlusconista. No.
Non ho capito, scusi Eliano, non ho capito niente.
Sto mangiando le patatine perché ero al supermercato, grazie.
Non ho capito, era al supermercato, non ho capito bene. Eliano?
Volevo semplicemente dire che...
Ma lei dove si trova in questo momento?
Volevo venire su Marchionne.
Su Marchionne, sì, ma dove si trova lei in questo momento? Non ho capito, supermercato?
Io adesso nel parcheggio del supermercato.
Ah, nel parcheggio del supermercato.
Molto bizzarro.
Sì, cosa?
Molto bizzarro. Ascoltare, il Mago Telma.
Sì?
Di fronte al banco delle carni con in sottofondo la musica L'Alto Vergine di Madonna.
Perché? L'Alto Vergine di Madonna dov'era? Scusi?
La filodiffusione
del supermercato
e la carne,
certo. E che effetto le faceva?
Molto bizzarro, perché sia Marchionne sia l'Italia sia l'ex fascista, no, com'è, fascista?
Staiti di Cudia, chi?
L'ospite precedente.
Sì, Staiti di Cudia. Allora Eliana, andiamo al sodo, che vuole dire? Non ho capito.
No, saliamo sul carro o scendiamo dal carro perché ci fa comodo, no?
Quale carro però?
Sono tanti berlusconiani, ma alla fine...
Il carro,
gli anti berlusconiani.
Sì, ma il light vergine.
Ho capito. Cioè la canzone. Ho capito.
Immagine,
una metafora, diciamo.
Metafora?
Ma la vita è una metafora.
Sì, cioè lei oggi vede troppi anti-berlusconiani che una volta erano fino berlusconiani, diciamo.
Sarebbe riduttivo dire così, però diciamo così.
Sì, ma lei da dove ci sta parlando?
Io mi sono dal parcheggio.
Sì, ma ha un auricolare, Eliano, lei ha un auricolare, che cosa ha? Un viva voce auricolare?
Ma sì, l'auricolare.
Ho capito, ma con l'auricolare non sentiamo niente, abbia pazienza.
Aspetti, ma un attimo, siamo organizzati qui.
Siamo chi?
No, siamo organizzati, eccoci.
Metta bene questo telefono.
Attacco l'auricolare.
Finalmente. Allora, lei che cosa vuole dire? Vuole dire che sente in giro troppi anti-berlusconiani che prima invece erano dei fedelissimi di Berlusconi o che dicevano che Berlusconi era la cosa più bella del mondo, così?
No.
E che vuole dire? Allora, non ho capito.
È il fatto di adulare chi ha il potere a seconda di... Guardiamo il sindaco di chi, no, non so.
Ma in questo momento Fini, per esempio, non ha potere. A chi si riferisce lei? Non ho capito. A chi si riferisce?
Io sono un giornalista molto figlioso.
Vabbè, la voce spara.
Vai e viene
la voce. Vabbè. Eugenio da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica,
buonasera,
no, finalmente sentiamo una voce squillante.
Buonasera. Io volevo intervenire a proposito di Vendola, perché per la prima volta devo dire lo ascolto dopo tanto tempo. Io non ho TV a casa e ascolto purtroppo poco la radio, ma oggi l'ho sentito e mi sono spaventato. Grazie. Perché sono di sinistra, o comunque simpatizzante alla sinistra, e sento i suoi discorsi sono assolutamente vaneggianti ogni tanto. Cioè il contenuto dov'è?
dov'è il contenuto?
A me lo dice, guardi.
Perché? Perché?
No, non c'è, perché? Oggettivamente perché? Non c'è nulla per adesso.
Ha risvegliato un popolo di sinistra, cioè, però, no?
Sì, però il signor Eugenio, Eugenio dice una cosa, dice sì, va bene, parole evocative, la sinistra, bisogna riunire la sinistra, fare un grande partito, Gesù
non
Cristo,
può passare il modello di Pomigliano, rimettiamo in discussione il modello di sviluppo, la green economy. La green economy, sono tutti temi.
Non è di sinistra, è una cosa reale.
Reale, però non è che ora lo stanno facendo.
Ha ragione Eugenio, ha ragione.
È reale. Una cosa reale, cioè il contenuto sociale aziendale è una cosa reale, bisognerebbe parlare di questo, bisognerebbe essere realisti anche, voglio dire, soprattutto per una sinistra che si vuole riformare.
Ha ragione Eugenio.
Beh, guarda, cioè, no, la manifestazione degli operai che c'è stata due settimane
fa. No, piastola così, no, non lo so, mi viene
in Eugenio, lei ha ragione, ci sono cose troppo generiche, ma d'altra parte siamo ancora in una fase in cui bisogna accendere gli animi più che entrare nel dettaglio dei programmi. Abbiamo però i titoli dei TG tra poco, 800 24 0024. Siamo qui alle 20 in punto, 800 24 0024. Andiamo subito a sentire i titoli della 7.
Fini ridà fuoco alle polveri, sulla riforma della giustizia può cadere il governo, dice il Presidente della Camera. Sul lodo che porta il suo nome, Alfano tenta ancora la mediazione, la reiterabilità dice non è questione vitale. Le tensioni nella maggioranza, ma anche il caos Terzigno, pesano sulle intenzioni di voto degli italiani. Vedremo tra poco insieme come è andata questa settimana. A Terzigno i violenti cercano il morto, basta o reagiremo, avverte il ministro dell'Interno Maroni. Tre fermi nella notte per l'assalto ai poliziotti, Bertolaso al lavoro per una soluzione. Tutti o quasi contro Marchionne, che ha bollato l'Italia con una zavorra per la Fiat. Parla come uno che se ne vuole andare dal paese. Temono gli operai di Mirafiori e i sindacati. Lo bocciano fino il governo e l'opposizione. Quando la cronaca è pure peggio di un reality, ogni limite sembra superato nel giallo di Avetrana e il direttore della stampa Calabresi propone di stendere un lenzuolo bianco. Un gruppo di nomadi, esclusi dalla promessa assegnazione del case popolare di Milano, denunciano per discriminazione il sindaco Moratti, il ministro Maroni e il prefetto Lombardi. Faccia Pairà, gli manda a quel paese un eurodeputato leghista.
Eccoci qui, 22 minuti. Io vorrei però sentire una frase che oggi uno dei nostri miti, il sindaco di Firenze Renzi, anzi ieri durante la trasmissione di Lucia Annunziata, ha indirizzato nei confronti di una sua collega di partito, la senatrice Finocchiaro, dicendo si faccia da parte.
La Finocchiaro è in Parlamento dal 1987, se vuole glielo chiedo per piacere, ma se ci fa, così non sono maleducato, se ci fa la cortesia di lasciare il posto a una giovane precaria, a una ricercatrice, a una mamma di famiglia, forse è meglio che non restare 25 anni alla Camera o al Senato. Non credo che sia maleducato dire fatevi da parte.
Però devo dire, ogni tanto Renzi ha dei tratti di populismo eccessivi. Cosa c'entra adesso la giovane precaria, la ricercatrice, la mamma? Perché la Finocchiaro dovrebbe far posto? Poi si può parlare del...
Però dovrebbe farsi da parte. Cioè, questa è una generazione che ha fallito. Si può dire che tecnicamente la generazione del PC, PDS, DS, ora PD, ha fallito?
Sì,
i D'Alema,
sì,
i Veltroni, che... Ma non doveva andare in Africa. L'altro
giorno tu sei un rottamatore.
Ma un rottamatore assoluto di una classe dirigente che se non capisce che deve farsi a parte, ma non è che devono sparire dalla politica, però facciano un passo indietro, ricomincino come il grande senatore Pizzinato, ex segretario della CGIL, che ha 80 anni e oggi fa il capo circolo di Sinistra e Libertà.
Beh,
Sesto San Giovanni.
Ha 80 anni però.
Ma ha ricominciato da capo però, dalla base, da Sesto San Giovanni, da un piccolo circolo di fabbrica. Poverino, e lì vuol continuare a far politica.
Magari a 80 anni anche D'Alema farà il presidente del...
D'Alema. Ma D'Alema non morrerà mai, diciamo. D'Alema è un grande stratega, diciamo, della politica. È un grande, era lì Asolo, diciamo, a ragionare, governo tecnico, diciamo.
Andiamo agli ascoltatori, 800 24 0024.
Vado a casa tutti.
Rottamatore che non sei altro.
Sì,
rottamatore.
Ma che hanno fatto per il paese?
Francesco, provincia di Foggia, rottamatore.
Buonasera.
Dica, lei è un rottamatore?
Mi scusi, non la riesco a sentire bene.
Lo so, perché lei è un rottamatore?
No, io più che altro ero intervenuto per volevo parlare a proposito del parallelismo tra il mago e il ma e il modo di parlare forbito.
Il modo di parlare forbito di?
Del mago Telma, no?
Ma dov'è sto modo di parlare? Ah, il modo di parlare forbito, adesso non esageriamo, il modo di parlare un po' così aulico, bizzarro, ecco.
Ah, è molto più aulico quello del nostro conterraneo presidente della regione Puglia, che molto vende bene con il modo forbito di parlare la sua posizione culturale soprattutto.
Che vuol dire? Mi scusi.
Ma dalle nostre parti si dice parlare è arte facile, cioè
parlare?
Parlare è arte facile, cioè è facile.
Com'è in pugliese parlare è arte facile?
E questo è garganico.
È garganico, mi scusi.
Parlare è arte facile.
Parlare è arte
facile.
Facile. Parlare è arte facile, così.
Esatto.
Sono bravo, però. Sono meglio in pugliese che in inglese, Parlare è arte facile.
Eh sì, perché col chiacchiericcio, col modo forbito, elegante,
sì,
si possono risolvere tutti i problemi della gente.
Cioè, se lei sta dicendo che Bendola non fa nulla in Puglia mentre sa solo parlare.
Insomma, l'hanno rieletto però, amico mio,
Non è che vedo negli angoli della strada distribuire prosciutto a gratis.
Vabbè, quello meno male, però abbia pazienza. Scusi, Francesco, però io sono entusiasta di questa sua definizione. Parlare è arte
facile.
È arte facile.
Vale anche per Berlusconi, infatti.
Vale
no?
per tutti, vale per tutti. Vale
beh,
per
un
tutti.
Po' per tutti. Non
vale
è
un po' per tutti. Io direi che di farne una sorta di simbolo assoluto e di, come dire, di epiteto insieme a quello di Rotondi sul fatto che i politici, quello che dicono vale nel momento esatto in cui lo dicono e poi un secondo dopo
scaduto,
non vale più, è scaduto.
È
la stessa cosa direi.
Sì, sì, sì.
Parlare, com'è però? Parlare in pugliese, come si dice?
Parlai
è art facile. Parlai è art facile.
Nel senso che lei col buon parlare, col modo elegante, può risolvere, sì, può dire anche che domani sconfigge il cancro.
Tutto, sì, questo, poi, tutto questo è meraviglioso. Parlai è art facile.
Ma guardi, io poi vengo dal paese del folk festival, quindi
del folk festival.
Su www.carpinofolkfestival.it capirà da dove vengo.
Non ho capito,
Carpino
Folk Festival. Vabbè, non mi parlo appuntamento. No, con tutto il rispetto, non mi parlo di appuntamento internazionale di grande livello, perché magari sarà così, non lo so. Non voglio trattare male, non voglio offendere i garganici. Però lei dice che se io vado su questo sito capisco da dove viene, giusto?
Sì, perché il folklore,
folklore.
Il nostro background. No, quello che dicevo è
parla gli art fa... ripetilo un po', Parenzo.
Parla gli art facile.
No, ma tu
parla gli art.
No, parla gli art facile.
Beh, in Veneto si dice fare e ciancio.
Francesco,
io sono Veneto,
sentiamo chi è più bravo tra me e Parenzo. Mi scusi, Francesco, un attimo. Parla gli art facile.
Parla gli art facile.
Chi è più bravo?
Parenzo mi sembra quasi che ha immesso pure l'inflessione nostra.
Ma parla come? Yard facile, no, quello è un po' siciliano. Parla yard facile.
Tutti e due promossi a pieni voti.
Vabbè,
ma
Francesco,
io stavo pensando, sa, Cruciani, al bravo premier spagnolo, anche lui a parlare yard facile. Poi il primo che ci ha sparato sopra agli extracomunitari è stato lui, insomma. Quindi tutto si può risolvere con il parlare forbito.
Parlai arte facile.
Però Vendola l'hanno rieletto, amico mio, un'altra volta.
Sentiamo
per
Bersani,
volta.
Sentiamo Bersani.
No, Bersani. Bersani,
che Berlusconi dicesse. Ritiro il lodo Alfano. Ritiro il legittimo impedimento. Ritiro il processo breve. E ai problemi miei, che pensi mi?
Qui c'è Letta che canta Vagabondo che non sono altro.
Bella accostamento.
Ma è Letta, sì, io. È Letta o no? No, non è Letta. Oh sì, è Letta. Enrico Letta che, come fece Fassino, credo, da Maria De Filippi, canta Vagabondo sono io, vagabondo che non sono altro, dalla D'Urso. Vendola!
L'Italia e per far vivere nella politica il segno di una grande speranza. Buon cammino, buon lavoro, auguri a tutte voi e a tutti noi.
Fernando Alonso vince con la Ferrari la prima edizione del Gran Premio della Corea e balza in
pubblicità,
testa alla classifica.
Pubblicità. siamo qui 20 a 12 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Andiamo prima di capire se davvero il mago Telma ha ricevuto, il divino Telma, scusate, ha ricevuto o no dal sindaco di Terzigno un invito a recarsi in terra campana per risolvere il problema della basura. Come
solidarietà
lui
a Terzigno, perché adesso arriva quello.
Massimo da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Avevo un breve intervento da fare riguardante Marchionne. Ho sentito con, diciamo che durante le precedenti esternazioni di Marchionne mi sono sempre trovato abbastanza concorde, diciamo, con la strategia che ha impostato, che poi è una strategia aziendale da amministratore delegato, però questa volta, nonostante sia tra virgolette un fan di Marchionne, mi sono trovato un attimo spiazzato, c'era qualcosa che non riuscivo effettivamente a comprendere, a individuare. E probabilmente qualcosa che non riuscivo a individuare è proprio dovuto al ruolo dell'amministratore delegato. Quando parla il mio amministratore delegato, essenzialmente si parla nel rispetto degli azionisti, nel rispetto delle persone che stanno investendo nella società e anche delle persone che ci stanno lavorando. Però comunque è sempre rispettoso di quelle che sono la storia, l'impegno che è stato fatto e l'impegno profuso fino a quel momento dall'azienda. Ecco, mi è sembrato che Marchionne in quel momento parlasse un po' a ruota libera, avesse un pochino dimenticato, sì, va bene, i contributi dati dalle persone in Italia alla Fiat, però avesse un pochino dimenticato la storia di Fiat e avesse dimenticato un po' quello che è il background industriale e di cultura di corporate che ha anche una multinazionale come quella. Quindi ha parlato più da contabile che non da vero amministratore delegato. E questo un po' mi ha fatto pensare.
Ma
che
scusi, in che senso da contabile invece che da ministro delegato?
Ma effettivamente mi sembra che abbia più dato una visione effettivamente di profitti e perdite classica, abbia fatto un'analisi corretta, per carità, assolutamente sì, corretta, ma probabilmente la televisione o la radio, che dir si voglia, non erano il momento adatto per tirar fuori un'analisi di questo tipo. Il momento adatto per tirar fuori un'analisi di questo tipo, secondo me, era all'interno di un consiglio di amministrazione, era all'interno comunque di una discussione interna che poi effettivamente per esprimere quello che poteva essere una sua carica di novità, un qualcosa di nuovo da portare anche nell'ambito industriale italiano, avrebbe dovuto trovare uno sfogo diverso.
Ma io adesso non so se la sede fosse quella adatta o no. Certo, è abbastanza bizzarro che una frase del genere faccia discutere, una frase del genere pronunciata in uno show televisivo, ma d'altra parte succede che manager...
Certo, hanno scelto uno spazio molto popolare, non un esatto, programma di informazione praticamente.
Però insomma, le critiche che vengono fatte sono tutte riassunte da questa cosa, a parte la sua critica, che è più una critica, diciamo, di tipo di linguaggio, di luogo e di opportunità. Le critiche sono sostanzialmente queste, cioè che il fatto che, secondo una corrente di pensiero, Marchionne avrebbe ignorato i sacrifici degli italiani che hanno salvato la Fiat dalla chiusura, o comunque hanno contribuito a salvare la Fiat con i finanziamenti, eccetera, eccetera. Ora, secondo me, a parte che negli anni tra la Fiat e lo Stato c'è stato, e l'Italia c'è stato un mutuo soccorso, diciamo così, perché anche la Fiat comunque ha contribuito allo sviluppo dell'Italia, oltre che l'Italia a aver contribuito allo sviluppo della Fiat. Il discorso di Marchionne è tutto incentrato sull'oggi, cioè sulle prospettive di futuro, in cui la Fiat è un'azienda che è cambiata rispetto a quella che era prima, che si deve confrontare con un mercato internazionale, con un mercato complicato, con un mercato in cui oggettivamente la situazione della competitività industriale in Italia è quella che è, su questo non ci sono dubbi, dunque è una fotografia perfetta. Io sono un marchionniano, così si può dire.
Però dica chiaramente che non ha più senso fare le auto in questo paese, perché questo è il tema. Non si può parlare della questione della produttività e dici: se togli una pausa di 10 minuti allora andiamo a produrre come in Polonia, perché in verità non sarà così. E lui lo sa, lui ha un problema, che è quello di chiudere alcuni stabilimenti che sono una zavorra per quell'azienda. Ma magari ha ragione. Ma lo dica subito, propongo un piano di riconversione industriale, come dicono gli economisti preparati. Ma non venga a dire, no, ma l'Italia... Che l'Italia sia arretrata, lo sanno tutti. Che l'Italia non attira capitali dall'estero, lo sanno tutti. Non è che abbiamo bisogno di saperlo da Marchionne. Voglio dire, gli industriali lo dicono da anni a questo governo, l'Italia manca di competitività. Non è che lui arriva, va in un bel salotto, si mette il cashmereino blu con gli occhiali, va in un programma popolare dove sa che non verrà fischiato perché deve lanciare un messaggio al paese e deve farsi amare dal paese, quindi è coccolato in quel contesto. Fazio è bravissimo, ma non è sicuramente...
Non ha lanciato un messaggio popolarissimo, diciamo la verità.
Però lo ha fatto in un contesto ovattato, non con la piazza urlante di Michele Santoro.
Non con le domande
spinose, col sorriso, con le nuvolette di che tempo che fa. Piove, grazie. Non va bene, amico mio.
Traffico. Beh, 20:20, 800 24 00 24. Beh, sai chi c'è in collegamento,
no,
caro Parenzo? Una persona che so, perché me l'hanno detto, è un che quando ti incontra ogni tanto...
La Paradiso?
No, che è La Paradiso? Che c'entra La Paradiso?
Maurizio?
La Paradiso? No, non è la Maurizio, è Paradiso. Una persona che quando ti incontra ti chiama Bocconcino.
No, non è vero.
Me l'hanno detto.
Appello a mia moglie, non è vero, amore, non è vero.
È vero. Me l'hanno detto. Poi, sai, le voci sono ma in senso mica in senso.
È un vestigio, no,
non in senso erotico sessuale,
Chi è Tiziana?
Tiziana Maiolo, buonasera.
Buonasera, ma mi avete tolto lo scoop, lo volevo dire io.
Ma scusi, signora Maiolo, è vero che lei lo chiama Bocconcino?
Ma certo che lo chiamo Bocconcino, ma in senso sessuale proprio.
Proprio in senso sessuale.
Ma qui siamo a Sputtanopoli. Ma mi dimetto.
Ma scusi un attimo, signora Maiolo, perché lo chiama Bocconcino? Perché
adesso
non è proprio
perché? Bocconcino, non pisellino,
non
è Bocconcino.
Non è proprio una bellezza, signor Parenzo.
Non è bello. Però è un bel Bocconcino, secondo me. Per quello che lo chiamo Bocconcino. Mi sembra un bel Bocconcino.
Ognuno ha le sue
gusti. Non disputando
mestre. Io veramente sono basito da questa cosa.
Preferirei forse altro biondo, però pazienza.
Non si può volere tutto. Ma quante volte l'hai ospitata tu la signora Maiolo? Tantissime.
L'onorevole Maiolo, a parte che è un ospite straordinario, una volta ha tirato una sedia a travaglio.
Una sedia?
Ad iceberg. Ha lanciata.
Scusi, adesso
si fanno ascolti con la Maiolo,
adesso che lei è passata con Gianfranco Fini, ma mi sa che Travaglio è meno nemico, no, di una volta, o sbaglio?
No, io mantengo sempre la mia libertà di mente, ci mancherebbe altro. Io sono pronta a tirargli anche un'altra di sedia.
No, mi scusi, signora Maiolo, il punto è molto semplice. Lei sa che alcuni deputati di Futura Libertà, alcuni aderenti a Futura Libertà, non è che poi vedono così di cattivo occhio, per esempio, tutto il mondo che gira intorno al fatto, le manette, il Fatto Quotidiano. C'è un po' di giustizialismo in Futura Libertà, ma dove mi è entrata lei, che per anni è stata il simbolo del garantismo anche qui a Milano?
Ma non è vero, sì, ci sarà anche un cotè un po' giustizialista, però insomma c'è anche un settore laico interessante, insomma, ci sono ex radicali, ex socialisti, ex liberali, insomma.
Sì, un po' di tutto, cioè non si capisce niente.
Oggi ho visto persino un repubblicano, c'era l'onorevole Del Pennino, sì.
Certo. Grande Del Pennino.
Sì, in forma splendida, Del Pennino.
Senta, ma allora vogliamo fare un po' il punto, perché lei ha iniziato da Rifondazione Comunista, giusto, alla Camera? Deputato,
sì, però come indipendente. Io ero radicale.
Vabbè, tutti indipendenti.
Io sono stata iscritta solo a due partiti: Partito Radicale e Forza Italia.
PDL, però è stata eletta in Parlamento nelle liste di Rifondazione Comunista una volta. Giusto?
Nel 90?
Nel 92. Poi nel 94 è passata a Forza Italia.
Sì, però nel 93 ero il gruppo misto, perché non ho fatto un passaggio brusco. Ho rotto con quelli di Rifondazione. Sono stata un anno al gruppo misto, poi dopo insieme a Pannella, tutti i radicali, con Taradas, insomma tutti i nostri amici, abbiamo deciso di vivere l'avventura di Berlusconi.
Pannella all'epoca non è che fosse... aveva un innamoramento per Berlusconi, però non è mai passato a Forza Italia.
No, no, bene, sono stati tutti eletti con Forza Italia.
No, no, nel 94 Pannella mica è stato eletto con Forza Italia.
Come no, certo.
Non credo proprio.
Sì, ma come Taradas, la Bonino, erano tutti eletti.
No, eletti non credo.
Cioè, erano ospiti nelle liste.
Ma non credo che fossero eletti.
Ma non c'era l'apparentamento.
Liste, insomma, comunque, se per quello anche Casini è stato eletto con la lista di Forza Italia.
Casini.
Poi dopo ha fatto il gruppo, il CCD, certo. Sì.
Vabbè,
no, no, non mi incastrate sulla storia.
No, ma adesso poi verificheremo queste cose. Comunque, vabbè, lasciamo. Beh, lei...
Parliamo anche delle guerre puniche.
No, appunto, no. 94 sembra ormai sia
le
passato.
Le guerre puniche, appunto.
No, adesso non si faccia così, mica che lei è una ragazzina, insomma.
Ma ragazzina, certo.
Una bella signora della politica, diciamo, no?
Senta, signora Maiolo, ma il mio sospetto è questo. Il mio sospetto è questo. Sì. Lei è stata dal 94 fino al 2008 all'interno di Forza Italia, giusto?
Sì,
è stata assessore della Moratti, che è una sua grande amica, insomma, una persona
molto amica. Sì, ma come lei non ha ancora letto il mio libro Donne che odiano le donne?
Ah, parlava della Moratti?
Era ironico, naturalmente. Era ironico, ma insomma, qual è il difetto maggiore della Moratti?
In macchina, quindi non sento benissimo.
Ma il difetto maggiore della Moratti qual è, signora Maiolo, secondo lei?
L'insicurezza.
È molto insicura, la signora Moratti.
Molto insicura, non ha mai un punto di vista. E ondeggia, l'ultimo che parla ha ragione, si veste molto male, veste Prada ma lo porta male, questo è il succo.
Altro?
In realtà si picca di essere molto elegante, invece si veste malissimo.
Veste da cani.
Proprio,
non sa pettinarsi. Una volta eravamo a Shanghai insieme, sì. E l'ho visto che aveva il buco nei capelli, perché non avendo lì la parrucchiera personale probabilmente si era dovuta pettinare da sola e si è pettinata solo davanti, e dietro aveva il buco, una roba che non aveva neanche mia mamma, non lo so,
una cosa indegna, una vista,
basta usare due specchi, no? Se usi due specchi ti pettina anche dietro. Il bocconcino le sa bene queste cose, perché lui si pettina bene davanti e di dietro.
Vabbè, scusi un attimo, siamo Maiolo, a parte che se andiamo avanti così, la invito ogni sera, tu lo sai, no? Perché è eccezionale. Però io voglio dire una cosa, ma tutte queste cose lei nel suo libro le ha scritte oppure ce le sta dicendo così in Camera Caritatis?
Le ho scritte, no, del buco dei capelli no, perché non mi era venuto
del buco
in mente.
Dei capelli, e come non è venuto in mente? Una cosa fondamentale, cioè.
Era fondamentale, sì, eravamo a Shanghai, eravamo amiche all'epoca.
Amiche quanto? Amiche,
ho fatto anche un ménage à trois, io, lei e Grisenti, una sera.
In che senso,
a cena,
scusi?
Intendo dire, naturalmente.
Però
loro mangiavano sushi, sashimi, a me fanno schifo quelle robe lì, quindi.
Cioè,
la cassola mangia la Tiziana, la cassola.
No, ma scusi, voi, cioè, nel senso che all'epoca eravate un trio molto affiatato, no?
Eravamo un trio affiatato, sì, prima che il Cicisbeo.
E cosa
poi
è successo? Cicisbeo, chi è che si è messo in mezzo alla vostra amicizia?
Cicisbeo Glisenti mi ha segata completamente, perché è arrivato un giorno, mi ha convocato nel suo ufficio, lui era un consulente. Ero un assessore, figuriamoci. E poi mi ha fatto vedere una paccata di fotocopie, tutte sottolineate in giallo con l'evidenziatore, di mie dichiarazioni, e mi ha detto che io parlavo troppo, parlavo su tutto e ero fuori linea.
E
da lì sono cominciate le mie disgrazie.
Poi,
io parlavo perché ero sui giornali, io ero anche una dirigente politica di Forza Italia, parlavo.
Cioè, licenziata come neanche una cameriera, sostanzialmente.
Esatto, come neanche una colf clandestina. Filippina.
Tutto questo nel 2008, quando è stato il licenziamento da parte?
Tutto questo è successo nel settembre 2008.
Sì. Via dall'assessorato, eccetera. Poi a un certo punto, tanto per così chiudere il cerchio, Tiziana Maiolo, perché io lo so, perché non abito lontano da lì, è stata anche, o è ancora, non lo so, assessore in un piccolo paese, però importante, dell'Interland milanese, che è Buccinasco.
No?
O sbaglio?
Buccinasco.
Io so tutto,
adesso,
so tutto.
Adesso io sto rassicurando il mio sindaco che io sarò sempre leale a lui fino alla morte, ma ho paura che, insomma,
il sindaco di Buccinasco mi sa che è in quota ci si può dire cil.
No, lui no,
però il paese sì, la maggioranza sì.
Lì c'è stato il mitico mio professore di religione del Berchet, tal Don Giussani.
Certo.
Ha fatto tante cose importanti oltre.
Però lui non è Cellino. Il sindaco non è Cellino.
Il sindaco non è Cellino.
Però
il
lei, sindaco, nonostante sia passato confini, dice: io sarò fedele al mio sindaco. Vabbè.
Io sono leale, perché scusi, se Ronchi fa il ministro, perché non devo poter fare.
In piccolo l'assessore a Buccinasco di un comune di centrodestra.
Piccolissimo.
Poi io sono
il custode della legalità a Buccinasco.
Candida Milano.
Signora Maiolo, poi adesso, dopo il traffico, parliamo ancora andiamo ancora di alcune cose, ma detto tra di noi, siccome è tempo di coming out, no? lei in vita sua quante canne si è fatta? Perché bisogna dirle queste cose.
Guardi, purtroppo devo ripetere quello che hanno già detto altri. Tante. Un paio, due o tre.
Ascolti,
io come Taradas non sono capace di aspirare, no? E quindi tutti i miei sforzi finivano in tosse tremenda. Ma anche questo anche con le sigarette, normale. Io fino a 10 anni fa fumavo 50 sigarette al giorno, sempre senza aspirare.
Per cui 2-3 canne nella sua vita se le fatte, però senza aspirare troppo. Ma sì. Questo gliela chiedo perché...
78, le ho fatte a Palinuro, da quelle parti là.
A Palinuro. Abbiamo la borsa, torniamo subito, 800 24 00 24. Stai zitto.
No, stavo, vabbè.
Come ti chiami? Bocconcino, vabbè. Bocconcino, stai zitto, stai zitto. Borsa.
È finita.
Siamo qui 20:35, 800 24 00 24, la Zanzara in collegamento con Tiziana Maiolo, che è assessore a Buccinasco, non si sa perché cosa ormai, perché PDL non più, in futuro è Libertà, da oggi ha aderito al partito di Fini e dopo tantissimi anni in Forza Italia, dal 94 al 2008, assessore della Giunta Moratti, prima indipendente eletta nella lista di Rifondazione Comunista. E qui vogliamo chiedere però una cosa molto importante, secondo lei, il signor Albertini, che è stato sindaco di Milano, passerà confini?
Questa è una domanda, secondo me sì, poi, però bisogna un po' vedere, perché ci sarebbe un'operazione da fare su Milano prima, no?
Sarebbe quella Berlusconi, di convincere Berlusconi a che cosa? A cacciare la Moratti?
A candidare Albertini invece alla Moratti. È una battaglia molto molto dura, anche perché...
Ma secondo lei c'è ancora margine per questa cosa? No, non credo.
Di margine c'è, perché i sondaggi sulla Moratti sono ancora scesi. Tra parentesi, il miglior sindaco d'Italia comunque si chiama Lori Cereda, del mio sindaco di Buccinasco, che non mi deve mandare via, chiusa la parentesi.
Ma lei adesso lo dice perché avrà ricevuto qualche telefonata nel frattempo,
ovvio, di... per forza, la mia marchetta.
Vabbè.
Comunque, tornando al discorso serio, quindi
ho capito, ma mettiamo che Berlusconi non cambi idea e la Moratti resta candidata, che succede? Insomma, io voglio capire, al di là, eravamo partiti però da un'altra domanda. Albertini passa confini o no?
Io penso di sì. Ma penso non subito.
Non subito,
io
quando?
Io l'ho incontrato, no? Perché ci siamo trovati lì nell'ufficio di Fini oggi. Insieme.
Come ufficio di Fini? Ma un ufficio a Milano, Fini?
No, di Fini, ufficio dell'onorevole Muscardini, ma insomma è venuto lì, si è appoggiato lì, e quindi tra l'altro che bello, trovavo in un ufficio normale, invece che in una villa con tutte le tappezzerie dorate, che meraviglia,
questa caduta mi ricorda veramente Parenzo, lei quando dice così, fa l'anti-berlusconiana, amica mia,
berlusconiana, no, lei portava a te. Lei portava a teatro la madre di Berlusconi, abbia pazienza,
certo,
la signora Rosa.
La mamma di Berlusconi è una signora deliziosa, la signora Rosella. No, portavo lei, portavo Alda Merini insieme.
Ho capito, però insomma, lei mi era molto vicina a Berlusconi, dunque non è che le facevano schifo le ville di Berlusconi.
Non mi è mai piaciuta tutta l'artificiosità. Io non sto facendo una cosa populistica o pauperistica.
Ma il mausoleo di Cascella, l'ha visto lei?
Altro.
Ti ha portato?
Quella roba artificiosa, perché Berlusconi ha dei gusti nell'arredamento che a me non piacciono.
Che com'è nell'arredamento? Com'è nell'arredamento Berlusconi?
Nell'arredamento lui è molto, tappezzerie, arabeschi, cose, non so, mobili 700 veneziano. A me piace il déco, invece mi piacciono le cose più sobrie, un po' più mussoliniane anche, no? Un po' più dannunziane.
Ma anche io sono un po' dello stile maiolo.
Sono stato a Arcole.
Abito in una casa degli anni 30, però volevo anche dirle, magari la prossima volta le racconto di quando ho tirato un sasso. Adesso, oltre ad aver fumato lo spinello, è una manifestazione ovviamente, no? Come da Lema.
Ma questo è veramente non le guerre guerre puniche, questo è prima delle guerre puniche.
Ai Flintstone siamo.
Siamo prima delle guerre puniche.
Sono arrivata al ristorante L'Infinito di Via Giacomo Leopardi.
E fra poco ci deve lasciare, infatti fra poco la lascio. Però
conosce, quindi vado.
No, vada, l'ultima cosa, ma siccome c'è stato, insomma, comunque sia una rottura con Berlusconi, ora voglio capire, lei l'ha sentito Berlusconi ultimamente?
No, perché io da 2 anni non sentivo nessuno, quindi chi dovevo sentire?
Cioè Berlusconi non, non se l'è più filata?
L'ho vista l'ultima volta 2 anni fa, dopo che la Moratti mi aveva cacciato. Lui mi ha guardato, si è messo a ridere, mi ha abbracciato e mi ha detto, ridendo, ma cosa ti ha combinato quella là? E io ho detto, come cosa mi ha combinato? Mi ha cacciato e volevo dirgli, e tu non gliel'hai impedito.
E lui? Perché non gliel'ha detto?
E non gliel'ho detto, perché lui mi ha
non
abbracciato.
Non c'ha avuto il coraggio.
Lui fa degli abbracci un po' particolari.
Palpeggia?
In che senso, scusi, particolari?
Insomma, così è un po' soffocante, un po' avvolgente, ecco, soffocante no, perché
cioè, un po' avvolgente.
E quindi ti stringe, ti impedisce di respirare e anche quasi di parlare.
Un po' polipone, un po' polipone.
Ma niente di scorretto.
No,
mancherebbe altro.
No, ma sa, con Berlusconi
non si mai. Col filo di perle, insomma, non si permetterebbe.
No. Ha altri gusti, lei dice Berlusconi, no? O no?
Penso di sì.
Vabbè, insomma,
guardando come è fatto il Parlamento, devo dire che mi sembra giusto.
Polemica anche qui, eh?
Vabbè,
bene.
Signora Maiolo, la posso invitare uno dei prossimi giorni qui alla Zanzara?
Volentieri. Io vi sento sempre di notte, ma non ho mai capito se quella che mandate in replica di notte è tutta la trasmissione o solo un pezzo. Io lo vorrei tutta.
No, sì, decido, non decido io.
Un'antologia, il fior da fiore, no?
Però scusi, ripeta un attimo, ringraziandola della sua partecipazione alla Zanzara questa sera, ripeta un attimo il bocconcino nei confronti di Parenzo, la prego.
Bocconcino, ciao bocconcino.
Io non so.
Ciao, grazie,
Tiziana.
Grazie,
ciao,
buonasera, 20:41
800
24 grazie. Questa è la Zanzara, un po' di genere Gret Rian. Raffaello da Roma.
Sì, buonasera.
Buonasera, dica.
Volevo tornare sul tema di Terzigno.
Sì, il sindaco di Terzigno, dov'è andato a finire? Il sindaco di Terzigno?
Sarà impegnato con la cancelleria privata.
Lo vediamo quotidianamente al giornale.
Vabbè.
Io volevo un po' così esprimere la perplessità che si sente nell'opinione pubblica del resto dell'Italia, ma anche all'estero, quando si affronta questo tema della crisi. E tutti quanti gli amici stranieri, ma anche gli amici, voglio dire, del nord Italia, io sto a Roma, mi chiedono, ma come mai questo che è un tema locale, è un tema che dovrebbe essere svolto, risolto dalle amministrazioni locali in via ordinaria, deve diventare una crisi nazionale? In nessuna parte del mondo si
Nel mondo ideale lei ha perfettamente ragione, purtroppo in Campania non è così. Devo dire che ho trovato paradossale questa cosa della discarica lì di Terzigno, no? Perché insomma o andava bene questa discarica prima, certo. E allora era giusto andare avanti con la polizia, con i militari, occuparla militarmente, sgomberare
l'area.
Metteci
il segreto militare sopra.
Adesso arriva Bertolaso e invece del decisionista di prima si trasforma in una sorta di no,
esatto.
Uno che vuole mediare, forse.
No, ma il tema è che
dicendo si possono scegliere
una presa
anche,
per i fondelli,
si possono scegliere anche altri siti, ma che vuol dire?
Ma la seconda area di Terzigno era già stata scelta con legge, fra l'altro, con legge regionale già individuata, e quindi all'epoca non c'erano state proteste.
Cioè, in Italia è sempre così, una cosa scelta.
Ma il tema è che la Campania, che è una delle regioni più arretrate nei processi di differenziazione della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ma io dico, ma la prima responsabilità è degli amministratori locali.
Ma questo lo sappiamo.
Berlusconio o chiunque altro questo che vada a risolvere, ma in nessuna parte del mondo succede questo.
Ma questo lo sappiamo, e infatti la maggiore responsabilità, non c'è dubbio, da sempre in Campania sulla vicenda della spazzatura è certamente degli enti locali di centrodestra o di centrosinistra.
Ha letto le dichiarazioni della Iervolino, dobbiamo affidarci che ci ispiri la provvidenza.
E come no, l'abbiamo mandato in onda la settimana scorsa.
Ma allora il primo dovere civico dei cittadini napoletani, che hanno tanti diritti,
a Brunetta risponde
di mandare a casa degli amministratori.
Quello lo vedremo alle elezioni di Napoli a maggio.
Dirà cretino, devi risolvere, cretino.
Chi? Brunetta?
Brunetta, sì. Renato, professore. Brandolini.
Brandolini.
Come?
È importante.
Brunetta sulla Iervolino. Brunetta sulla Iervolino, ce l'abbiamo.
Brunetta, bravo ministro.
Via, via, via.
Cara Rosetta Russo Iervolino, perché a Napoli la differenziata è al 19%? Bravo. Me lo spieghi, perché è compito tuo. Cara Rosetta Russo Iervolino, è compito tuo, perché non l'hai fatto?
Rosetta. Non sbaglia, non,
non
sbaglia.
Si può dargli torto.
Non si può dargli torto. Antonio da Reggio Calabria, buonasera.
Buonasera, buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera Parenzo pure.
Ciao.
Io ho
Antonio.
Telefonata per farla arrabbiare, Cruciani.
Bene, bene, meglio così.
Meglio così. Ho telefonato per farla arrabbiare perché lei mi sembra che giustifichi sempre qualsiasi aspetto della politica berlusconiana.
Per esempio?
E le dico, voglio ritornare sull'intervento che faceva poco fa un altro ascoltatore come me della sua, giornalmente, serialmente, della sua bella trasmissione. E qui rientrerà Parenzo con tutto il suo savoir-faire, dico io. Lei dice che nell'affermazione di Berlusconi, quando ha affermato che ha risolto il problema dei rifiuti a Napoli, c'era pure un aspetto propagandistico.
Beh, sì, certo, non mi pare una lusinga.
Io non credo che sia così, sa perché?
E che cosa c'era
perché,
allora, scusi?
Perché il Berlusconi si è sempre distinto, ha cercato di farsi di distinguersi rispetto agli altri, dicendo che lui faceva i fatti, li risolveva. Quindi quando lui affermava quella proposizione, voleva dire che l'aveva risolto.
Sì, ho capito.
È questo l'aspetto.
Antonio,
quindi,
ma qui io non c'è nessuna. Ma non c'è nessuna giustificazione.
Mi permette e poi non parlo più.
Perché
se lui è quello del fare,
sì,
quell'affermazione significava che l'aveva risolto, e invece è stato un puro fallimento. E lei tante volte, mi scusi Cruciani, perché io la
dica.
Ogni sera. Ogni sera lei sminuisce, cerca di giustificare, cerca di.
No, ma io non sto giustificando niente, Antonio. Mi scusi un attimo.
Io credo che lei
allora,
debba
quando uno mi dice.
Cose.
Ho capito, Antonio. Quando uno mi dice la politica sui rifiuti di Berlusconi in Campania è stato un fallimento, io non sono d'accordo. Perché non si può fotografare quello che è accaduto o riassumere la politica di Berlusconi sulla vicenda della spazzatura in Campania come un fallimento. Non
totale.
È così.
Fallimento assoluto,
no,
infatti.
No, ma non
sei
è così.
Troppo buono.
Ma
tu.
Non è così.
Un fallimento assoluto.
Ma Parenzo, non è
ma
così.
Ma perché è tornata la spazzatura?
Ma non c'entra niente.
A
ma il problema lo sai benissimo.
Ma
che non è solo
messa
del
la
governo centrale.
Ho
non
capito.
È... Il problema non è solo del governo
ma
centrale.
Ma tu non puoi dire ho risolto il problema.
Ma quello è un altro discorso.
Non l'hai risolto.
Però il problema non è stato risolto definitivamente.
In questi anni dov'era? Dov'era in questo anno e mezzo il governo? Dov'era Bertolaso? Io adoro Bertolaso. È bravissimo Bertolaso. La Protezione Civile SPA secondo me era una cosa giusta invece. No, qui non sono ironico. Fare la Protezione Civile SPA era giusto.
Dire che la politica di Berlusconi per sulla
dov'era,
spazzatura in
come in Abruzzo
Campania,
abbiamo detto le case agli abruzzesi.
Sì.
Ma quali case abruzzesi? Che hai fatto l'inaugurazione a porta quattro case con dentro il frigorifero dove c'erano già i bastoncini Findus dentro il freezer. Dai. No. Ma hai ragione tu, hai la cifra, è solo quella della propaganda. Però siccome le bugie hanno le gambe corte e soprattutto la puzza, l'olezzo sale della spazzatura sino
così.
Alle narici del
non
divino.
Non è così.
Io lo sento da qui l'odore. La
divino
di
dove sei divino traffico siamo qui alle 20:49 per il rush finale della Zanzara, andiamo a Napoli. Marisa, certo che Edith Piaf non me la volete più mettere proprio, stasera siete contro di me. Marisa da Napoli,
buonasera
signora Marisa, mi dica.
Io sono molto arrabbiata.
Perché
voi avete una bellissima trasmissione.
Che facciamo di male?
Ha detto il pugliese di prima.
Sì.
Una frase. Anch'io sono pugliese, sono a Napoli da 40 anni. Sul parlare. A Napoli si dice. Avocche lo strumento.
Ah, attenzione qua.
Bello.
Che vuol dire? Cioè, nel senso.
Uno strumento.
Avocche è uno strumento.
Avocche è uno strumento, è un bel strumento.
La bocca allora è un bel strumento.
È un bel strumento. Usatelo
cioè,
bene.
Che
ragazzi.
Vuol dire la bocca è un bel strumento?
Noi qua a Napoli abbiamo bisogno di aiuto. Abbiamo bisogno di voi. che ci date una mano per far capire bene le cose.
Cioè?
Il signore di prima ha detto è tornata l'immondizia a Napoli. No, bocconcino bello, l'immondizia da Napoli non se n'è mai andata.
Cara, ecco.
Caro.
No, no, ma tesoro, capito? Ma va bene, amore mio, va bene.
I miei amici che sono fuori credono, hanno creduto che veramente ce l'avessero tolta.
Ma gentile signora, ma dove eravate? Io sono, io non so, è tanto che non vengo a Napoli, ma sono tanto d'accordo con lei che dico, ma dove eravate voi? In questo anno vabbè, e mezzo, quando Amonez arrivava vabbè, fino a Bordone do Gas, dove
Napoli,
eravate voi? Dove
dobbiamo,
eravate?
Noi Napoli la dobbiamo incendiare.
Oh. Vabbè.
E dove eravate? Cittadini
lei,
di Napoli,
lei è peggio di Borghezio, signora. Lei è peggio
lo,
di...
sai, lo sai perché a Napoli non si risolve? Non lo dice nessuno perché.
Perché non si risolve?
Il perché te lo dico io.
Perché c'è la camorra?
Perché
c'è la...
a Napoli ci sta la camorra.
Ah, ecco
perché. Io sono a Napoli da 40 anni. E 40 anni fa, quando sono venuta a Napoli, fuori la porta del mio palazzo c'erano già i cumuli di immondizia. In Lombardia ci sono, ha detto Giletti, 11 termovalorizzatori.
Sì.
Berlusconi, Bertolaso, quando sono venuti a Napoli non dovevano fare altri buchi, dovevano programmare i termovalorizzatori.
Ma quello ci vuole
tempo. Domanda, scusami, perché non li fanno?
No, perché non li fanno?
Perché la camorra con i buchi ci mangia e quindi ci mangiano anche loro. Perché altrimenti il potere, la legge, lo Stato a Napoli non c'è.
Marisa, ma lei che ha detto una cosa pochi minuti fa, Napoli bisogna incendiarla.
Ma da incendiare, se no non si risolve.
Come me lo dica in napoletano, me lo dica in napoletano, cioè lei farebbe proprio tabula rasa, finito tutto. Ascolta.
Amore mio, ma possibile che i napoletani hanno vinto i Borboni, hanno vinto gli austriaci, hanno fatto le rivoluzioni e nessuno si ribella. Continuiamo a stare coperti di immondizia.
Brava.
E nessuno
allora,
si ribella.
Il problema sono i napoletani allora, secondo lei?
Ma non c'è nessuno che prende un'iniziativa, nessuna istituzione, non esiste niente qui, ragazzi.
Ho capito. Marisa, lei
Noi lo sapete che l'inceneritore a Secondigliano è stato fatto e non è mai stato messo in funzione. Perché? Perché la camorra, dove c'è il business dei soldi, deve mangiare e non si fa niente. E perché chi comanda non riesce a far andare le cose come vanno nelle altre città? Perché noi dobbiamo essere cittadini di serie
B? E dunque lei che farebbe? Dunque lei che farebbe?
Perché noi paghiamo. Noi paghiamo una tassa, una delle più alte.
Ho capito,
d'Italia.
Ma quando lei dice, quando lei dice Napoli Sanda, Napoli
differenziata con le città. Io sono pugliese, ripeto.
Ho capito, Marisa, ma lei
adesso dalla mia Puglia.
Quando lei dice Napoli Sanda incendia, proprio vabbè,
è caduto,
via.
Forte.
Massimiliano da Milano, buonasera, velocemente perché siamo verso la conclusione. Massimiliano.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Velocemente, mi ricollegavo alla sorpresa del mondo politico sull'intervento di ieri di Marchionne. Io volevo dal mio punto di vista
tutta la politica, gran parte, non tutta, gran parte della politica contro Marchionne.
Allora
contro
Marchionne. Esatto, io parlo da cittadino privato che si è sempre staccato le ossa all'università e in azienda, e allora non trovo sorpresa perché non ha detto nient'altro che è una formula che ogni giorno, ogni anno, ogni mese le nostre aziende ci chiedono per chi lavora nel mondo privato, ogni anno crescita del 10%, ogni anno ottimizzare il proprio tempo, ogni anno cercare di far crescere l'azienda. E allora il tema è se questa piccola formula l'applicassero tutti, ogni cittadino, ma soprattutto anche nel mondo del pubblico, probabilmente l'Italia potrebbe ripartire. Sarebbe la stessa proposta delle regole di Abravanel che ho sentito mattina
da Giannino. Sì. Va bene, Massimiliano, grazie. Velocemente, siamo ormai in conclusione. 30 secondi, a chi li diamo questi 30 secondi? Direi di darle a Massimo, provincia di Lecce. Velocemente, Massimo.
Luciani, la ringrazio, buonasera.
Dica.
Allora, a proposito di velocemente dei rifiuti di Napoli, il problema secondo me sono i rifiuti radioattivi che sono stati trovati dentro.
Sì, cioè alla base adesso i rifiuti radioattivi,
no,
mi sembra un problema minore.
Massimo, Luciani, non scherzi su questo argomento perché c'è un'indagine.
Ma io non sto scherzando, sto dicendo che mi sembra un problema minore rispetto agli altri.
No, Luciani,
e invece è un problema importante. Vabbè.
Luciani, i pozzi di Tersigno sono la falda inquinata anche da questo tipo
anche,
di
sì, anche.
va bene, quindi va stanno indagando, c'è di mezzo il problema principale è questo. Seconda cosa, poi? Marchionne e Fiat, cioè Marchionne non può ricevere la Fiat, anzi non può ricevere gli aiuti di Stato anche per formare i propri dipendenti. E qua c'ho una direttiva dell'Unione Europea del 2006, ce l'ho sotto mano, 541 del 2006, aiuti di Stato alla Fiat.
Stiamo parlando Massimo, lei è troppo lungo, ci è troppo lungo, ci sentiamo domani, 18.30.
Ciao Bocconcino.
Ciao, Bocconcino.
Bocconcino, ciao Bocconcino.
Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire!
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa... Non mi preoccupare!